Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano, le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Siamo alla conferenza numero 232, la Madre di Dio. Oltre l'umana intelligenza, il mistero di Maria è una delle conferenze più impegnative, forse, no? Siamo a mercoledì 26 luglio, siamo vicini proprio alla Seconda Guerra Mondiale, primo settembre, ecco, del 1939. Hitler invase la Polonia e qui nel 26 luglio San Massimiliano tiene questa bellissima conferenza. Chi è l'Immacolata? Si chiede San Massimiliano. Non possiamo dare una risposta esauriente a questa domanda che supera l'intelligenza umana. Non c'è una risposta. Non è possibile dare una risposta. L'Immacolata è indefinibile. Perché dire senza peccato è solo una cosa un po' negativa, un po' passiva, sì, senza peccato. Però che cosa c'ha di più uno che è senza peccato? C'ha tutto. Praticamente c'ha Dio, no? Nelle litanie lauretane e nel piccolo ufficio della Madonna troviamo tanti bei titoli attribuiti alla Madre di Dio, ma questo non è tutto. La Sacra Scrittura parla poco di lei, si limita ad annotare appena alcuni fatti, come l'Annunciazione, il Natale e tutto quello che sappiamo, la presentazione al Tempio, la visita a Maria Elisabetta, e poi la Passione sotto la croce. Sì, ci sono alcune presenze di Maria, però non è tutto, ovviamente, no? Che avrebbe potuto dire di più sulla madre di San Maria Santissima, sulla madre Maria Santissima, è San Giovanni, perché ha vissuto con lei, lo dice il Vangelo stesso, la prese nella sua casa, la prese tra le sue cose più preziose, quindi visse con lei, no? È il testimone autentico. Origene scrive addirittura che il Vangelo di Giovanni non è scritto da Giovanni, ma è scritto da Maria Santissima. In effetti è il Vangelo più complesso che esista, con i discorsi più lunghi, più teologici, più mistici, più rivelatori, ecco, della profondità di Gesù. Cosa che poteva sapere solo Maria Santissima. Scrivendo tutte le grazie della storia dell'umanità, dei popoli, degli stati, le numerose apparizioni, ma soprattutto le storie delle grazie delle singole anime, forse si potrebbe rispondere parzialmente alla domanda: chi è l'Immacolata? È una cosa che dovremmo sempre porci e chiederci: chi è? Chi sei? Come Gesù voleva che si domandasse qualcosa su se stesso: chi sono io per la gente? La gente chi dice che io sia? Chi dice che sia il figlio dell'uomo? Ecco. Altri dicono un profeta, altri Giovanni Battista, altri Elia. La risposta non è mai esaustiva. Pietro risponde: tu sei il Cristo, l'unto del Signore, l'eletto, un termine biblico per dire il Messia. L'Immacolata, la madre del Messia, non può che essere qualcosa di vicinissimo al Messia, qualcosa della stessa natura del Messia, che partecipa della sua missione, che partecipa del suo invio nel mondo, che partecipa della sua storia, che partecipa della sua essenza, qui e nell'eternità. Non è una cosetta, quindi non è una donnetta, è qualcosa che supera ogni facoltà umana. È la madre di Dio, già questo titolo, Mater Teu, che significa? Per noi non significa quasi niente, perché non possiamo capirlo, no? Generatrice di Dio? Ma ha un senso questa cosa? Cioè Dio non può essere generato, perché dall'eternità è sempre, da sempre, per sempre, e allora noi ci mettiamo una madre prima, però la Chiesa venera questo, adora questo, no? Chiama Maria proprio così. Immacolata è lo stesso, perché Immacolata significa talmente simile a Dio da essere senza peccato. Ma dire madre di Dio è lo stesso, perché madre di Dio significa sta sullo stesso piano di Dio. Non è solo una che per sbaglio era lì e il Signore l'ha presa, no? la madre di Dio da sempre. Dio, manifestandosi a Mosè, disse di se stesso: io sono colui che sono, ossia l'essere stesso. La Madre Santissima, interrogata da Santa Bernadette sul suo nome, rispose: io sono l'Immacolata Concezione. Vedete che assonanza che c'è nel Sinai, al roveto ardente. Dio disse a Mosè: io sono colui che sono, io sono, ecco l'essere. E l'Immacolata dice: io sono l'Immacolata Concezione. È una cosa ancora più misteriosa. Io sono, vabbè, l'essere, poi i metafisici l'hanno spiegato così, l'essere per essenza, colui che non ha in sé il divenire, perché è tutto già divenuto, è tutto perfetto in tutte le sue espressioni, in tutte le sue modalità, e quindi è colui che è per sempre. E la Madonna? Io sono l'Immacolata Concezione, cioè ciò che è venuto da Dio, immacolato, è lei. Quindi tutto ciò che è di buono c'è nel mondo. L'Immacolata racchiude tutto. L'Immacolata è la sintesi del bene. C'è qualcosa dell'Immacolata in tutti, ecco perché noi possiamo essere in relazione con l'Immacolata. C'è qualcosa che ci unisce a lei, qualcosa che lei condivide con noi, anche se noi non lo sappiamo, ma ecco, l'Immacolata ce l'ha, quello che abbiamo noi. Si riconosce come nostra madre e riconosce noi come suo figlio. Ciò che è concepito da Dio Immacolato è in lei. E quindi ci siamo. Sì, non è, noi no, non tutto è immacolato, anzi, forse abbiamo più cose non immacolate che cose immacolate. Però c'è qualcosa. Ecco. Io sono l'Immacolata Concezione. Ecco. Io sono colei che è l'Immacolata Concezione. Le Tre Fontane, ecco, apparizione riconosciuta dalla Chiesa, Bruno Cornacchiola, no? Nel 48, l'Immacolata disse: io sono colei che sono, ma addirittura andò oltre. Io sono nella Santissima Trinità. Cioè tra lei e la Trinità c'è una retta che non si interrompe mai. Per noi no, per noi non c'è una linea, ci sono dei segmenti, ecco, però non siamo sempre in comunione con la Trinità. Lei no, perfetto. Ecco. Quindi è la perfezione, io sei quello che sono. Certo, sulla terra non avrebbe mai potuto dirlo la Madonna, ma in cielo lo può dire, perché è nella piena verità, nella piena libertà e nella piena umiltà. Tanto da dire una verità grandiosa, ecco, senza potersi vantare, perché è la verità. Quindi la parola concezione significa che ella non è eterna. Ecco la spiegazione di San Massimiliano di questo titolo così grandioso della Madonna, l'Immacolata Concezione. Allora, lei è stata concepita, quindi lei ha avuto inizio, però è un inizio immacolato, quindi è un inizio santo, santissimo, non come il nostro. Quindi l'Immacolata dimostra che sin dall'inizio della sua esistenza non si costò mai minimamente dalla volontà di Dio. Ecco, l'aveva detto, no? In una conferenza sulla sofferenza. Sì, soffrire per Dio è desiderabile. Infatti i santi lo hanno fatto, eh? Hanno sofferto per Dio. Hanno dato la vita a Cristo. Sono morti per Cristo. I martiri, sono all'apice della gerarchia dei santi. I primi che si celebrano nella liturgia sono i martiri. Poi ci sono i vescovi, i sacerdoti, le vergini e poi ci sono i laici. Però i martiri perché sono grandi? Che hanno dato la vita a Cristo. Però prima del martirio, dice San Massimiliano, prima ancora al culmine della santità c'è la volontà di Dio. Dio può anche decidere che tu non sei martire, anche se tu lo vuoi e lo desideri, come San Francesco, come Sant'Antonio. Tanti hanno desiderato il martirio, no? San Giuseppe da Leonessa, che andò a predicare addirittura dentro la casa del sultano a Istanbul, no? Ma prima fu preso e cacciato via a calci, poi dopo lo presero per ammazzarlo, ecco, e lo misero sopra un fuoco, però non era volontà di Dio, ecco, e lui era pronto a morire, no? Era contento, dice: beh, ho raggiunto il mio obiettivo, morire per Cristo. Gesù non lo voleva, voleva una prova ancora più grande, cioè la volontà sua. La volontà sua era che lui predicasse fino alla morte, predicasse fino all'ultimo giorno della sua esistenza, cosa che ha puntualmente fatto, è morto mentre predicava in un piccolo paese del Gran Sasso, fu portato da matrice dopo poco tempo, espirato. Ma ci sono altri santi così, no? San Vincenzo de Paoli fu fatto prigioniero dai turchi proprio, no? Nell'atto di scambiare i prigionieri, di offrirsi in elemento di scambio, di carità con i prigionieri cristiani, rischiò di morire, però non morì. Ecco, non raggiunse la vetta del martirio, raggiunse un'altra di vetta, quella di fondare i sacerdoti della missione, cioè figli della carità di San Vincenzo. E le figlie della carità, anche l'ordine femminile, fino a poco tempo fa, il più numeroso che potesse esistere. Quindi, ecco, io sono l'Immacolata Concezione, tutto ciò che è buono è concepito da Dio, è concepito in Maria, madre di Dio, spiega ancora San Massimiliano. Con l'intelletto non possiamo comprendere chi è Dio, così come non siamo in grado di comprendere la dignità della madre di Dio. Certo, se ci è sconosciuto l'effetto, ci è sconosciuto anche la causa, però sappiamo che c'è un rapporto di causa-effetto tra la madre e il figlio, quindi tra la madre di Dio e il figlio di Dio. Si può comprendere il titolo servo di Dio? Beh, servi, certo, ecco. Il tuo servo, anche Mosè, si definisce così, Aaron. Abramo, Isacco, Giacobbe, tutti i grandi patriarchi, servi di Dio, certo, però madre supera l'intelligenza umana, dice San Massimiliano, perché noi abbiamo di concetto di madre che abbiamo, ecco, abbiamo questa mediatrice potente tra ecco, la sua volontà e la vita. La vita del figlio dipende dalla madre. La madre dona la vita al figlio, la dona non solo materialmente, ma con tutto se stesso, con tutto il suo animo, con tutto il suo cuore, con tutta la sua volontà, l'affetto, tutte le facoltà spirituali, oltre quelle materiali, vengono poste al servizio della vita nascente. Per questo la madre è insostituibile, la madre è come Dio per il bambino, no? Da lei riceve tutto, riceve affetto, carezze, forza, no? Dignità, carattere, anche il cibo, certamente il nutrimento. Non solo con il cordone ombelicale nel grembo della mamma, ma anche dopo. È la madre quella che si preoccupa di più perché già sa, no, praticamente, di che cosa c'è bisogno per il bambino. Sa tutto, no? Senza che nessuno gliel'abbia mai insegnato. Perché? Ecco perché la natura ha scritto nel suo cuore queste cose. Quindi madre di Dio è una cosa che per noi, Dio siccome è superiore, è assoluto, no? Non capiamo come possa avere una madre. E però il Signore ci ha confuso in questo modo, ci ha dato una madre anche a se stesso. E una madre che ci faccia comprendere bene l'origine di Dio. Si può comprendere il titolo origine in senso come viene in questo mondo, no? L'origine ab aeterno, beh, è quella, non c'è bisogno di dimostrarla perché è indimostrabile. È un postulato della ragione, come diceva Kant, no? Postulato della ragion pratica. Beh, insomma, che Dio esista non è che è tanto da mettere in discussione. Tutte le cose che ci sono non ci sarebbero senza una causa, no? San Tommaso lo spiega molto bene. Causa efficiente e causa anche finale. Cioè, perché ci stanno? Non solo perché qualcuno le ha fatte, ma perché qualcuno gli ha dato un indirizzo. Se il muratore, insomma, o il fabbricatore, insomma, di utensili costruisce una cazzuola, beh, quella c'ha una finalità. Non è che vabbè, che bella cazzuola, sta lì, la contempliamo, questo non ha senso. Noi contempliamo quell'oggetto che serve a un determinato lavoro, cioè a un fine. E allora tutto nella creazione c'è un fine, anche quello che a noi è sconosciuto. Beh, per esempio, ai tempi dei romani non è che si sapeva a che cosa servisse il petrolio, no? Eppure si sapeva che c'era, no? Si sapeva il bitume, si sapeva qualche uso c'era, no? Però non era un carburante, no? Cioè per farci il motore a scoppio. I romani lo guardavano e dicevano, chissà, qualcosa servirà un giorno, boh. Ma non sapevano che significato, che valore potesse avere per la tecnica, per lo sviluppo dell'uomo. E l'energia, si vedeva l'energia, però le forme di energia sfruttate erano molto rudimentari. L'energia umana, la forza fisica, il fuoco, che alle volte sì, aveva una potenzialità, certamente, no? però non aveva il lusso che ne facciamo adesso. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione, Conosci la Madonna. Stiamo leggendo la conferenza 232 di San Massimiliano. Ecco, si parla del mistero della Madre di Dio, che è poi l'Immacolata Concezione. L'Immacolata Concezione è colei che da Dio è concepita in maniera speciale. Ed è per sempre, ecco, non è una cosa qualsiasi, certamente non è un privilegio dato una volta e basta, è un privilegio per sempre, perché deve essere la madre del Figlio di Dio in vista dei meriti di Cristo, quindi in vista della redenzione che Gesù deve operare, partecipa alla redenzione già con la sua Immacolata Concezione, sin dal primo istante della sua esistenza, partecipa della redenzione, perché Gesù perché viene nel mondo? Per salvare il suo popolo dai suoi peccati. Lo dice l'angelo a Giuseppe. Salverà il suo popolo dai suoi peccati. È l'unico motivo per cui Dio viene nel mondo. Poi ci sarà anche la santificazione, la glorificazione, la regalità di Cristo. Ma ciò che preme di più al Signore, come per qualsiasi buon padre di famiglia, è risolvere i problemi che stanno a casa. Se la mia casa nel tetto c'è una falla, viene acqua, la porta non chiude bene, la finestra è rotta, io devo provvedere a queste cose che non vanno bene. E così il peccato, il malanno fondamentale del mondo, immesso nel mondo dal serpente per invidia, invidia dell'uomo che era destinato alla gloria eterna con Cristo, e quindi il peccato regna nel mondo. Ecco, per togliere il regno del peccato, c'è bisogno di Gesù, e Gesù può venire solo attraverso l'Immacolata, quindi è logico che l'Immacolata sia proprio inserita nel piano di redenzione, no? Collabori attivamente con la redenzione di Gesù, conoscendo perfettamente la redenzione, sin dal primo momento della sua esistenza. Madre di Dio, con l'intelletto non possiamo comprendere chi è Dio, dice San Massimiliano, così come non siamo in grado di comprendere la dignità della madre di Dio, facciamo, no? Ecco, più ci prostriamo, più forse riusciamo a capire qualcosa, più ci umiliamo, più ci mettiamo davanti al suo mistero, più cerchiamo di imitarla nella sua vita nascosta, intima, di comunione con Dio, di appunto abbandono del mondo, degli interessi del mondo, delle cose del mondo, ecco. E allora riusciremo a comprendere l'Immacolato. Si può comprendere il titolo servo di Dio, più difficile è capire le parole figlio di Dio. Ecco, vedete, c'è una scala di significati che fa San Massimiliano. Servo di Dio, figlio di Dio, madre di Dio. Qual è il titolo più difficile da capire? È proprio quello di madre di Dio, perché appunto, sembra che la causa incausata, come la chiama Aristotele, il motore immobile, riprende San Tommaso questo, no? Su Aristotele, su Dio motore immobile, sulla causa di tutte le cose, che poi anche lo pseudo Dionigi, l'Areopagita, nella sua teologia mistica, ecco. Lui parla proprio di questa causa, che non è causata, causa senza causa. E allora mettere la madre davanti a Dio, madre di Dio, ma sembra che è una bestemmia, i musulmani, ma anche gli ebrei, non ce lo perdonano questo. Anche i protestanti in parte, perché i protestanti, sì, la Madonna, sì, va bene, ha partorito, Gesù è Dio, però insomma non è così importante, insomma è strano perché si è generato Dio, come fa a non essere importante? Vabbè, comunque, bontà di Lutero, che la Madonna non vale niente, insomma, non ha fatto niente, ha fatto tutto Gesù Cristo. Beh, se non c'era lei, Gesù non c'era. Questo mi sembra che anche un bambino lo comprendere. Come Lutero, era difficile per lui comprendere. Vabbè, bontà sua e della sua teologia. Noi andiamo avanti con San Massimiliano. Con l'intelletto non possiamo comprendere chi è Dio, così come non siamo in grado di comprendere la dignità della madre di Dio. Madre di Dio è il titolo che è al di sopra di ogni intelligenza umana, che solo la fede ci può aiutare. Infatti è stata una battaglia, il concilio di Efeso, 351 d.C., concilio a cui doveva partecipare anche il grande Agostino, poi morì, e quindi per pochi mesi non riuscì a partecipare, ma c'erano già i legati pontifici che erano venuti a prenderlo. E quindi il viaggio a quell'epoca, lui stava in Africa e non era facile arrivare insomma, dalla Tunisia dove si trovava lui fino a Efeso, bisognava attraversare tutta la costa africana e il Medio Oriente, ecco, e poi arrivare per nave anche appunto ad Efeso sulla costa, che oggi è l'attuale Turchia. Nell'Asia, chiamata Asia, provincia di Asia. E dunque, quel concilio fu una battaglia, fu una battaglia fra Cirillo d'Alessandria e gli oppositori che erano capeggiati da Nestorio, ecco, Nestorio che non sosteneva la maternità divina, no? Era un teologo razionale, come ce ne stanno tanti oggi. Oggi forse la Chiesa si orienterebbe più per Nestorio, no? Con i grandi teologi di oggi, insomma, che sono tutti piuttosto scientifici, piuttosto razionalisti, naturalisti, no? Come Teilhard de Chardin. Avrebbe detto: ma no, Maria è madre di Gesù, dell'uomo, perché la natura umana, ecco, va valutata, ecco, che significa madre di Dio, insomma, un titolo che insomma non si può definire. E Nestorio era così, infatti Nestorio insomma, era un bravo teologo anche, insomma un credente, era diventato patriarca di Costantinopoli, quindi insomma non era uno qualsiasi. Però davanti alla madre di Dio si arrendeva, diceva no, no, in Gesù ci sono due nature e anche due persone, poi capire persone e natura non era facile nella metafisica di un tempo, no? Persone e natura erano distinte, ecco, ipostasis e prosopon. Ecco, erano quasi lo stesso vocabolo, però uno indicava la persona e l'altra la natura. E allora, ecco, davanti a questo dramma spirituale, no? Ecco, ci sono due persone in Cristo, oppure una sola persona, quella divina, ecco, da cui nacque poi l'eresia, l'estremo opposto del nestorianesimo, il monofisismo, è una sola persona, quindi una sola natura, è quella divina, c'è natura umana. In tutte e due, vedete, le eresie, sia il nestorianesimo sia il monofisismo, si svaluta la Madonna. La Madonna non conta, perché la Madonna nel primo caso, nel nestorianesimo, è solo madre di Gesù, l'uomo, basta. Nel secondo caso, siccome Gesù è Dio, non è madre di Dio, perché appunto non può esserlo, no? Ecco, visto che la parte umana non esiste, non esiste in Gesù la natura umana, quindi la Madonna che c'entra? Non c'entra niente. E quindi vedete, tutti e due gli estremismi sono sempre contro la Madonna, no? Ecco. E anche oggi c'è l'estremismo naturalista che si avvicina molto al nestorianesimo, e quindi la Madonna non vale tanto, no? Non deve essere chiamata corredentrice, né mediatrice, né madre della fede, né madre spirituale, né avvocata. Ma allora che cos'è la Madonna? Non si capisce che cos'è e che cosa ha fatto, che cosa ci sta a fare nella Chiesa. E invece San Massimiliano mette le cose a posto. Dio crea, ecco, scrive, vale a dire che dal nulla chiama all'esistenza, produzione dal nulla di tutte le cose, questa è la creazione. Poi questo essere ritorna a Dio, ossia si avvicina e si rende sempre più simile al Creatore. Questo essere ritorna a Dio. Dio discende nella più perfetta creatura umana, l'Immacolata. Il frutto di questo amore è Gesù Cristo, mediatore tra il Creatore e la creatura. Ecco, Gesù Cristo è il frutto dell'amore per Dio, della sua creatura, di Dio per la sua creatura. Ecco, la più perfetta creatura che abbiamo. Ma Dio ama tutti? Sì, vabbè, ama tutti, ma pure noi amiamo tutti, però chi si sposa magari ama di più sua moglie, dovrebbe essere così, almeno oggi non si capisce neanche pure questo. Comunque dovrebbe amare più sua moglie di tutte le altre persone. Sì, le ama tutte, però in un amore, ecco, intenso, specifico, singolare, personale, c'è prima l'amore familiare, no? E così anche il Signore. La creatura più simile a Dio è la Madonna. Gesù viene da questo, viene da questo amore. Quindi umanamente Gesù è vicino a Dio, ma è vicino anche a Maria, perché la Madonna è mediatrice tra Dio e l'uomo. È mediatrice, c'è poco da fare, perché lo dice la scrittura. Gesù non sarebbe mai vissuto senza la Madonna, non poteva vivere senza la Madonna, era necessitato dalla presenza di Maria, o una come Maria, però ha scelto Maria ab eterno, ce lo dice il Papa Pio IX, è creata con un solo decreto, stabilita con un solo decreto insieme a Cristo per la redenzione del mondo. Ecco perché la domanda chi è l'Immacolata, la nostra lingua non è in grado di rispondere, i nostri concetti non sono adeguati, ma prendendo in considerazione tutti i titoli di cui l'umanità l'ha colmata, la sua dignità e ciò che ella stessa ha detto di sé, abbiamo una definizione ancora molto scarsa di chi sia l'Immacolata. Sì, anche l'Immacolata usa dei termini, però se noi non ci mettiamo a pregare, se questo termine non entra dentro di noi, noi facciamo uno studio tecnico, vabbè. Uno studio scientifico, uno studio storico, per quanto lo consente la mente umana, però non entriamo nel mistero, perché non preghiamo, la preghiera ci fa entrare nel mistero. Lo stare con Dio, lo stare davanti al tabernacolo, inebriarsi dello Spirito Santo, che viene dall'alto, che viene dal cielo, che viene dai sacramenti, se no non possiamo comprendere chi sia l'Immacolata. La conoscenza dell'Immacolata si può ottenere unicamente con la preghiera, ecco, lo dice proprio chiaro e tondo San Massimiliano. La conoscenza dell'Immacolata si può ottenere esclusivamente con la preghiera. Dobbiamo metterci bene in testa questo, Se vogliamo conoscere l'Immacolata, dobbiamo inginocchiarci davanti a lei, non studiare libri, Non, sì, ci vuole anche quello, però è secondario rispetto all'inginocchiarsi davanti all'Immacolato, rispetto allo stare con l'Immacolato. Quanto più un'anima sarà pura e si guarderà dalle cadute, e pur cadendo farà tutto il possibile per rialzarsi e subito riparare con atti di amore, quanto più avrà umiltà e spirito di penitenza, tanto più conoscerà l'Immacolato. Ecco. San Massimiliano lega strettamente, ecco, la penitenza con la conoscenza, ecco, quindi stare in chiesa, stare in ginocchio, stare davanti all'Immacolato, non pensare solo al divertimento, non pensare solo ai guadagni, non pensare solo alle contingenze della vita, perché queste ci rubano il tempo e lo spirito per l'Immacolato. Sono le tentazioni di oggi, dobbiamo pensare alla guerra, alla crisi mondiale, alla crisi geopolitica, ecco, a come tirare avanti, a come pagare le tasse, a come pagare il riscaldamento, a come pagare le bollette. Tutti questi sono i problemi grandiosi dell'uomo, ma non sono questi i problemi. I problemi dell'uomo sono come arrivare a Dio e vivere per sempre. Gli antichi l'avevano capito, c'avevano questo istinto, ecco, dell'eternità, dell'onnicomprensione della realtà, ecco, del pensiero, del reale. Ecco. Fino a quando è arrivato Marx, ha detto: no, la realtà non va pensata, ma va cambiata. Va cambiata come? Distruggendola, come ha fatto lui, no? Con la rivoluzione si distrugge tutto, rimane più niente. Si vede tutte le rivoluzioni che sono finite tragicamente in un bagno di sangue, la rivoluzione inglese, nel 1500, la persecuzione dei cristiani, poi quella francese, pure lì sterminio di massa, genocidio, sangue che scorreva da tutte le parti, il terrore degli anni 92-93, ecco, a Parigi. La Comune di Parigi, poi quella rivoluzione russa, peggio ancora, insomma, distruzione di tutta la tradizione, tutta la cultura, e anche tutta la forza, la potenza economica, no? Del paese, perché con i soviet, l'espropriazione delle terre, l'uccisione, il genocidio dei contadini ucraini, ecco perché è scoppiata la guerra in Ucraina, no? Perché gli ucraini ancora si vogliono vendicare del genocidio che hanno avuto da parte di Stalin negli anni 30. Allora, ci sono certi ucraini che dicono: noi dobbiamo ammazzare tutti i russi, come Stalin ha ammazzato la maggior parte di noi. Perbacco, ancora c'è questo. Ecco perché, ecco, gli americani hanno fatto leva su questo istinto di vendetta e hanno scatenato questa spaventosa guerra che dura da 3 anni, no? Questo perché bisogna cambiare la realtà piuttosto che pensarla, come diceva Marx. L'Immacolata vuole trasformarla, non cambiarla con la forza. Questa è la cosa più importante che dobbiamo attuare. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio, ecco, ci riposiamo un po' in vista della terza parte della trasmissione. Ave Maria, cari fratelli, ti do buon consiglio, riprendiamo, concludiamo la trasmissione, conosci la Madonna. Leggiamo adesso la conferenza 233 delle conferenze di San Massimiliano sulla missionarietà. Ecco, missionarietà è l'effetto, secondo San Massimiliano, immediato della conoscenza dell'Immacolata. Se tu conosci l'Immacolata non puoi stare fermo, non puoi. Poi questo c'è, no? Qualcosa che abbiamo parlato di Marx, no? Non bisogna solo contemplare la realtà, ma cambiarla. Questo serve la filosofia. Beh, in effetti, però non la cambiamo noi, ecco, la realtà, ma la cambia l'Immacolata. Ecco, lasciamo fare a lei. Perché se lei c'è, se lei si prodiga, se lei vive dentro di noi, ci trasforma in lei e noi automaticamente diffondiamo, il Signore, diffondiamo l'Immacolata, diffondiamo la sua parola, la sua presenza nel mondo. Fra un anno l'apertura delle missioni sarà effettiva secondo l'afflusso dei nuovi padri. Ecco, ci saranno altre missioni, si apriranno le missioni. Questa conferenza sarà tenuta martedì 8 agosto. E quindi si parla di come bisogna organizzare le nuove missioni. Ci sono talmente tanti frati, ci sono talmente tante energie. E siamo alla vigilia della guerra, poi mancano pochi giorni allo scoppio della guerra. San Massimiliano pensa alle missioni, pensa alla salvezza delle anime, non pensa a salvarsi dalla guerra, dall'invasione tedesca, dai bombardamenti, dall'invasione russa, perché sapete la Polonia è stata invasa per il patto Ribbentrop-Molotov che c'era già stato, ecco, è stata spartita inizialmente, almeno nel 1940, tra Russia e Germania. Non esisteva più la Polonia. Una parte era russa, una parte tedesca, basta. Ecco, i polacchi non dovevano più esistere come nazione. E quindi doppia guerra, hanno subito doppia invasione, no? Polacchi. Poi l'invasione russa è durata fino praticamente al 1989, quando è finito il muro, è crollato il muro di Berlino. Ecco, i popoli sovietici si sono liberati, compresa la Russia, ed è nata una nuova stagione per queste popolazioni, più cristiana, più vicina alla realtà. Ecco, fra un anno l'apertura delle missioni sarà effettiva secondo l'afflusso dei nuovi padri. Una grande percentuale della vita missionaria sta nelle mani dell'Immacolata, una grande percentuale della vita missionaria sta in mano all'Immacolata. Ecco, l'Immacolata ha in mano la missione. Non c'è altri che possa fare la missione se non l'Immacolata. Verranno le malattie e non ci sarà tempo di curarle. Vedete, San Massimiliano guarda pure con tristezza questi tempi luttuosi, quelli della guerra. Ho sentito raccontare di un missionario cattolico che si era andato a curare sui monti del Libano. Lì trovò una scuola protestante, mettendo subito da parte la sua malattia, aprì una scuola cattolica e lavorò tanto che quella protestante fu chiusa. Lo stesso fece Padre Pio, no? Perché erano nati pure lì i protestanti, erano arrivati a San Giovanni Rotondo, avevano fatto un asilo e allora Padre Pio disse alle sue figlie spirituali: ma non possiamo lasciare che i bambini qua di San Giovanni Rotondo stiano in mani protestanti, facciamo un asilo pure noi. Lo fecero, no? Quindi, poi Padre Pio, con la sua preghiera, otteneva grazie straordinarie, ecco, di molto superiori a quelle che altri potevano ottenere. Quindi siamo semplicemente uomini ed amiamo la nostra patria, perciò in missione se ne sente nostalgia, anche per questo è un sacrificio. In missione non si deve far conto di niente. Ecco, San Massimiliano è andato a scegliere il Giappone come suo primo paese della missione dell'Immacolata, che era un paese totalmente ostile al cristianesimo. Da poco si erano riaperte le frontiere per i cristiani, per i cattolici, solo fine 800. Perché prima era vietato essere cattolici in Giappone, ecco, nonostante ci fossero stati santi missionari come San Pietro Battista e poi il famoso Paolo Migi, gesuita, ecco, in Giappone, ecco, ma prima ancora c'era stato San Francesco Saverio, era il primo cattolico sbarcato in Giappone, aveva avuto un certo successo, questa terra del Sollevante, che è solitamente nazionalista, e poi a quei tempi, figuriamoci, molto più di adesso. Già adesso ancora sono nazionalisti, tengono la loro patria, il loro costume, la loro lingua, la loro economia, la loro indipendenza. I giapponesi sempre sono stati così, ecco. Anzi, il celeste impero spesso ha dovuto soffrire per loro, cioè l'impero cinese, sin dai tempi dei mandarini, ecco, sin dai tempi in cui ancora neanche c'era il comunismo in Cina. Sapete, l'ultima grande invasione negli anni 30 del Giappone, sulle coste della Manciuria, ha invaso, insomma, una gran parte della zona costiera della Cina, tra cui la capitale, il famoso stupro di Nanchino, no? Ecco, ci fu un saccheggio indiscriminato, una violenza inaudita contro i cinesi, da parte dei giapponesi, ma proprio perché credevano fermamente, ecco, nel loro spirito superiore nazionale, un po' quello che riteneva Hitler. Ecco perché mondi così diversi, uno in Estremo Oriente e l'altro nel cuore dell'Europa, e alla fine c'era una sintonia, perché c'era lo stesso ideale di superiorità razziale, no? Ecco, superiorità nazionale, ecco, superiorità di tradizione, di cultura. Ecco. È una cosa infondata, chi è superiore è solo Gesù, che è Dio, il resto, siamo tutti peccatori e abbiamo bisogno della misericordia di Dio. Quindi siamo semplicemente uomini ed amiamo la nostra patria. Ma in missione non esistiamo più, non esistiamo più neanche come patrioti, come servi di una patria, figli di una terra. Perché? Perché ormai siamo di Dio, la missione ci assorbe completamente. Ho conosciuto missionari che sono stati rimpatriati, magari dopo tanti anni di missione, gente che è andata in Brasile, dall'Italia, in Africa, no? Però sono tornati mal volentieri, dice, ma io volevo morire in Africa. Io volevo morire in Brasile, volevo morire nel Mato Grosso, volevo morire in Amazzonia. Perché ho vissuto lì tutta la vita, ormai quella era la mia terra, perché mi hanno riportato qua? Non si trovavano neanche più bene, talmente si erano abituati a vivere nelle nuove zone di missione, ecco, nella povertà, nella semplicità, ecco, della cultura di quei tempi, di quei posti, che non riuscivano più ad adeguarsi proprio alla patria da cui erano usciti. È un segno della grazia di Dio che li ha accompagnati, ecco, negli anni del lavoro missionario. Nonostante il lavoro sia pieno di sacrificio, possono non esserci frutti. Che grande sofferenza per un missionario non vedere mai alcun frutto per tutta la vita, eppure che grande merito ne avrebbe. Ecco, questi missionari, ecco, sono bistrattati, no? Maltrattati, vivono in condizioni disagiate, non riescono proprio sempre ad avere quel frutto, quel successo che sperano. Ecco. La sua divisa è soltanto lavorare, soffrire e morire. Quando stavo in Giappone volevo porre un valido fondamento, vorrei dire, le mie proprie ossa. Certamente non si può contare sulle proprie forze. La preghiera fa tutto, tutto ciò dobbiamo prepararci qui, nella Nepokalanov Polak. È qui che ci deve essere la dedizione totale. È qui che bisogna iniziare questo sacrificio. Ho detto, per chi è troppo difficile può venire da me ed io lo aiuterò a trasferirsi in provincia. Da quel che vedo dall'esperienza personale, so che molte cose si dimenticano e si trascurano. Perciò conviene ricordarsene. Rinnoviamo l'atto di consacrazione ogni giorno. Ecco. Quali sono i modi per vincere i problemi della missione? Rinnovare l'atto di consacrazione, farlo bene, farlo davanti alla Madonna, farlo intensamente, farlo categoricamente. Ecco, l'atto di consacrazione. Ma constatiamo che la nostra vita non corrisponde ad esso. Come fare? È bene rinnovarlo prima di difficoltà più grandi. Prima del lavoro, anche solo invocando il nome di Maria, ecco, non facciamo dei lavori scoordinati, dalla Madonna, non facciamo delle missioni scoordinate dall'intervento di Maria, non possiamo, perché sennò facciamo il lavoro nostro, agiamo per conto nostro, spesso abbiamo dei frutti molto scadenti, non abbiamo risultati, spesso abbiamo delusioni, abbiamo anche amarezze, appunto, il missionario che si ripiega su se stesso, oppure si ripiega su cose, su consolazioni che Dio non voglia sono illecite, invece di prestarsi alla preghiera, avere la consolazione dello Spirito, la consolazione della grazia, la consolazione dello Spirito Santo, la consolazione dell'amore di Dio, ecco, che unico deve regnare nel suo cuore. E invece va cercando amicizie strane, amicizie differenti, culture alternative, insomma, occasioni di svago che non sono giuste. Invochiamo il nome di Maria, invochiamo con l'ejaculatore, ecco, con tutto noi stessi, il nome di Maria. È lei che media la presenza di Gesù in noi, la presenza di Gesù non solo per noi, ma anche per tutta la Chiesa. C'è ancora un altro modo. Quando si compie un lavoro intellettuale non c'è tempo di dire l'ejaculatorio, per cui è bene fare un patto con la Madonna. Ogni volta che ritornerò a fare quello che sto facendo, ciò sarà il rinnovo della mia consacrazione a te. Vedete com'è furbo San Massimiliano, la furbizia spirituale. Che il regno di Dio appartiene ai violenti, ai disonesti nello spirito, nel senso che l'amministratore disonesto fa un patto con i suoi creditori del suo padrone. Per avere un agio presso di loro, e così noi facciamo un patto con la Madonna. Guarda, ogni volta che inizierò il lavoro intellettuale, anche se non ho tempo di dire una preghiera, di fare un atto esplicito di volontà, io voglio consacrarti tutto il mio lavoro intellettuale, il mio lavoro pratico, il mio lavoro spirituale, il mio lavoro nella liturgia, il mio lavoro, nelle cose sante, nelle cose di Dio, nelle cose familiari, in tutto voglio servirti. Un patto breve, così siamo sicuri che tutto quello che facciamo sarà fatto nel nome di Maria. Qualcuno offre anche le sue intenzioni, pensiamo al Monforte, il valore stesso delle mie azioni, no? Passate, presenti e future, anche quelli che ho fatto senza avere l'intenzione, io te le offro adesso. Io te le consacro adesso le mie azioni, perché questo merito sia tuo, prendilo e fanne ciò che vuoi. Vedete la furbizia dei santi, la sagacia dei santi, la sapienza dei santi. La sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere, dice Gesù, no? Sono le opere che contano. Quelle più importanti sono quelle interiori, quelle che nessuno sa, quelle che facciamo davanti alla Madonna, appunto il patto con la Madonna. Ogni ritorno del genere, tutto ciò che ho fatto e che faccio, che farò, è una tua proprietà. Quello che diceva il Monforte, San Massimiliano lo conosce bene. Tale patto è importante e vedrete quanto bene esso vi farà. Sentirete veramente la presenza dell'Immacolata nell'anima. Se tu lo dai alla Madonna, quello che hai, quello che sei, quello che hai fatto e quello che farai, la Madonna se lo prende, mica sta a giocare, eh. Lei ci crede a quello che dici e a quello che vuoi, e se lo fai sinceramente, lei lo fa. Dobbiamo vivere il momento presente. Carpe diem, ma il presente è di Dio, è della Madonna. Noi non sappiamo quello che succederà, lei sì. Quindi, se tu ti affidi a uno che sa il futuro, quando uno si affida, quando fanno questi giochi di borsa, no? Ci vuole un esperto che ti dice: guarda, investi su queste azioni, investi su queste obbligazioni, su queste cose, così guadagni. Così si fa nelle banche, no? Allora noi che facciamo? Perché questi dovrebbero presumere di sapere cosa succederà nel futuro nei mercati così, finanziari. Noi sappiamo che la Madonna sa tutto, molto meglio di quello che fanno gli operatori finanziari, eh? E quindi, siccome sa tutto, sa il futuro, sa quello che avverrà, investirà molto bene le nostre opere. Lasciamoci quindi condurre da lei, dimenticando dove, come e quando. Questo è il vertice della perfezione. L'anima non si affligge più di ciò che è stato, di ciò che sarà, ma si lascia condurre. Questo è il modo pratico di vivere coerentemente la nostra consacrazione. Raccomandiamo a lei questa faccenda perché ci insegni come fare. Raccomandiamoci, Madonna, è l'unica cosa che diciamo sempre, non come un atto di pietà devozionale, ma come un sistema di vita che deve essere fondato veramente sulla devozione a lei, sulla devozione a Maria, sull'amore infinito che le portiamo, sull'amore che è d'obbligo avere verso di lei, perché è la madre di Dio, la madre di Cristo, la madre della salvezza eterna di ogni uomo. Sia lodato Gesù, sia lodato Maria Immacolata, viviamo intensamente questa novena di Natale, sempre nel segno dell'Immacolata. Ave Maria, cari fratelli, grazie, buon consiglio.